Allora, come l'altra volta, abbassalo, si sente meglio? Allora, come l'altra volta, iniziamo dai fuori onda, perché si vede che c'è bisogno, dopo l'incontro, di lasciare il tempo di maturare, di meditare, e quindi fuori onda arrivano messaggi. E quindi, allora, rispondo ad alcune cose che sono state chieste. Ve le leggo perché c'è stato chi si è preso la briga di scrivere e perché si è, in parte avevamo già risposto negli incontri precedenti, ma vale sempre la pena riprendere. Perché si è pensato di ridurre o di ampliare, meglio, ampliare le parole del credo? E ironicamente penso sia giusto, perché la messa sia più breve? No. O più lunga, no, il motivo è perché si è, di volta in volta, quando la vita procede e saltano fuori delle obiezioni, delle domande, sembrerebbe così semplice, credi in Gesù, ma fino a quando uno non pone l'obiezione, sì, ma chi è Gesù? Se uno ti chiede, ma chi è Gesù? E tu sei costretto a spiegarglielo. E dunque, quando ridici le stesse cose la volta dopo, tieni conto di quella domanda e quindi nella risposta diventi più lungo. È così. Il credo che recitiamo di domenica, le domeniche in genere, è più lungo perché? Perché venendo dopo si è tenuto conto delle obiezioni, dei problemi, delle difficoltà, delle questioni che erano saltate fuori e che all'inizio non si avevano tutte presenti. Uno dice, ma credi in Gesù? E questo avanza. Ma c'erano idee strane su Gesù che hanno costretto i dottori della Chiesa, i vescovi, i padri, quelli che scrivevano, i pensatori, i pregatori, i fedeli, a dover approfondire e quindi a chiarire. Ecco perché il credo diventa più lungo o più breve. Più breve perché, non perché per fare la messa più breve, ma perché il credo è più antico e quelli successivi diventano più lunghi perché si pensa sempre di dover spiegare di più. Perché è giusto, così come dicevo io la volta scorsa, perché è giusto farsi tante domande? E quindi, ma per essere in confusione, in subbuglio dentro, ma non vale la fede semplice dei nostri nonni? Non so, ognuno ha la fede che ha, senza star lì a complicarsi tanto, ma perché farci tante domande? Ma nella vita voi vi fate delle domande o no? C'è il desiderio di capire o no? Cioè, è per questo che, perché farsi delle domande intelligenti nelle cose della vita? Non so, vedo che diversi di voi sono casalinghe e quindi la vita in casa. C'è qualcuno che cucina. Ma che bisogno c'è? Fare una pasta asciutta, fa una pasta asciutta, perché perdere tanto tempo, ore per fare un sugo? È una cosa intelligente perdere ore per fare. Quando è stato ieri che siamo andati al pranzo alle Ferrazze? Ho chiesto, avevo un pentolone che era grande, una roba enorme, e immasinava il musso. Era lì, ogni tanto davano mezzo giro di sto mone gigante e ho chiesto, ma da che ora è che è qua che bolle? Da stamattina alle 7, erano le 2. Mamma mia, da stamattina alle 7, sì. E fino a quando deve andare avanti? Fino a stasera alle 9. Cioè, 14 ore a bollire, a cucinare e dopo uno quanto impiega a mangiare? Pensate un po', fare il pasticcio che se fa, uno perde mezza giornata, ma quanto si impiega a mangiare quel pasticcio che sono costate ore per essere fatto? 5 minuti? Vale la pena perdere tutto quel tempo per una cosa così breve? Eppure, 14 ore per il musso. Allora, ma perché farsi tante domande? Ma perché cucinare 14 ore il musso che, insomma, possiamo anche mangiare pane e salame? A parte il fatto che quel salame lì, quante ore si sono impiegate per fare quel salame lì? Quante ore si sono impiegate per fare quel panino lì? Però lo sapete anche voi che per far, l'ho sentito in questi giorni, per far da mangiare bene ci vuole tempo, non è così? Che bolle, e gira la manetta, il gas, insomma, mangiare. Allora, noi ci accorgiamo della differenza del tempo che impieghiamo e che dedichiamo nel fare le cose. Una cosa fatta bene diventa gustosa. E noi pensiamo che le cose della fede, invece di trattarle come... Ma ci accontentiamo di quello che ci andava bene per, di quando eravamo bambini? Pensate, c'è una cosa su cui che mi sta, fa venire mal de pancia, che sento sempre, diciamo la preghierina. Ma perché dobbiamo chiamarla preghierina? È vero che tutti... Beh dai, diciamo insieme una preghierina. Ma io non dico preghierine, io dico preghiere, o dico preghierone. Perché continuare tu a chiamarle preghierine? Perché, senza rendersene conto, noi consideriamo cose da bambini. È così o non è così? Tant'è vero che quando uno diventa adulto di alcune cose deve vergognarsi e invece si recupera. Allora, la fede dei vecchi... io non so che vecchi avete presente voi, ma certamente c'era una fede dei nostri vecchi inconsapevole. Parlavo stamattina con un amico ateo, ero curioso di sapere alcune cose e davanti a un cappuccino ragionavamo. Anche lui mi diceva, ma bisogna tornare alle cose dei vecchi, ma scusa un attimo. Tornare alle cose dei vecchi, con la coscienza che tanti vecchi avevano, ma assolutamente no, perché io credo che le conseguenze delle nostre chiese piene di vecchi e non di giovani, le stiamo pagando perché? Perché le generazioni che ci hanno preceduto hanno vissuto la fede in modo inconsapevole. Se uno gli chiedeva perché si fa così, perché si dice così, perché facciamo sta roba qua, qual era la risposta? Perché tutti fa così, perché abbiamo sempre fatto così, ma è una risposta? E infatti, tutti quanti, ciao. E anch'io avrei fatto la stessa cosa. Io cristiano da sempre, in chiesa da sempre, animatore dei giovani, catechista, lettore in chiesa, chirichetto e bla 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 bla, io che mi ritenevo il quarto cristiano sulla faccia della terra, perché? Perché prima c'era il Papa, poi c'era i Vescovi, poi c'era il mio parroco e poi c'ero io, perché più di così avevo 16 anni, pensate un po', avevo 16 anni e pensavo di essere il quarto cristiano sulla faccia della terra, perché? Perché pensate che mentalità, in modo gerarchico, con chi ha più fede, ma che stoltezza, ma che idiozia. Cioè misurare la fede dal ruolo che uno ha, misurare la fede, nel mio caso, dalle cose che facevo. Ma sarei... E stavo mollando tutto, stavo scappando anch'io, se non avessi trovato qualcuno e qualcosa che ha incominciato a darmi le ragioni, i motivi, i perché di quello che avevo sempre creduto. E quando ho incominciato a trovarlo, che mi era convincente, persuasivo, affascinante, mi ha conquistato. Tanto da voler vivere 24 ore su 24 quella roba lì. Non sarei qui con voi oggi se non mi fosse successo quando avevo 16 anni quella roba lì. Quindi, perché farsi tante domande? Ma perché è così la vita. Ci facciamo tante domande perché è così la vita. Ma posso farvi un esempio di una cosa che mi è successa 5 minuti fa? Ho incrociato alcuni animatori degli adolescenti e mi salutano, c'è uno pensieroso e gli dico: cosa c'è? Ma dobbiamo, non sappiamo cosa fare, domani abbiamo l'incontro con i ragazzi il cui amico, abbiamo fatto il funerale l'altro giorno, 17enne, e quindi secondo te dobbiamo andare avanti col programma o dobbiamo lasciar passare del tempo perché si sedimenti? Allora io gli ho detto: ma scusa un attimo, ma secondo me bisogna aiutare i ragazzi non a far altro rispetto a quello che è successo, ma aiutarli a starci di fronte e a rispondere, a prendere sul serio tutte le domande che uno ha addosso. E cioè, un mio amico di 17 anni è morto in circostanze misteriose, strane, e comunque devo essere aiutato non a cancellare, a correre su altro, ma a stare lì e a trovare delle possibili risposte, tentativi di risposte alle domande. Le devo prendere sul serio le domande. Che senso ha la vita? Che senso ha la morte? Perché studiare? Perché vivere un giorno in più? Perché mettere al mondo dei figli? Perché andare a lavorare? Ma c'è qualcosa nella vita che dura? E che cosa dico a quel padre, a quella madre, a quegli amici? Capisco anche a me, cioè dire: facciamo altro, parliamo, perché vi ho chiesto: ma di che cosa avreste parlato? La mafia nel nostro territorio veronese, ma che cosa c'entra? Beh, se parlate della mafia domani, secondo me è un cattivo servizio a loro, a voi, a noi. Perché farsi tante domande? Perché è dell'uomo farsi delle domande, anche a riguardo delle cose che si credono e a cui ci dicono di credere. Altrimenti, scusate, ma perché fare le prediche? Che senso ha il tentativo, a volte un po' goffo, di dover chiarire, spiegare il Vangelo, certo, alla luce che tenga conto degli eventi, della vita di tutti i giorni? Perché? Se non per aiutarci a vivere. La fede dei vecchi. C'è fede e fede. C'è dei vecchi che in modo pieni di fede vivevano in modo sintetico, perché la questione è che uno ha uno sguardo di un certo tipo. Quello che è stato per me un grande maestro, un prete che non c'è più da un po' di anni, ma lui, quando parlava della sua vocazione, ma della sua vocazione umana, della sua vocazione cristiana e dunque poi della vocazione a diventare. Io mi ricordo che avevo 5 anni, mia mamma mi buttava giù dal letto alle 5:30 di mattina e mi portava per farmi andare a messa, a servire messa. Avevo 6 anni al massimo. E mi ricordo che ero addormentato e mi trascinava e io ero lì che maledivo, assonnato, e mi trascinava. E un giorno c'era una stellata di notte col buio, alle 5 di mattina col buio, mi trascina il freddo e una stellata magnifica. Mia mamma si ferma e guarda la stella del mattino, noi sappiamo che è Venere, e la sua mamma per aria dice: com'è bello il mondo. E subito dopo: com'è grande Dio. E lui resta, questa roba qua l'ha segnato per tutta la vita. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Vuol dire che uno ha uno sguardo educato a riconoscere da quel che accade, da quello che lo circonda, riconosce il segno di qualcosa di la mano di un altro. Ma questo quanti ce l'hanno? Con tutta la fede che uno ha, quante volte si percepisce, non so se voi avete sensazione, ma io percepisco quando recitiamo durante la messa le preghiere assieme, si percepisce il popolo distratto oppure se è attento, da come si recita il credo, da come si recita il Padre Nostro, che ognuno va per conto suo, che nessuno si accorge di chi ha a fianco. C'è chi arriva prima, c'è chi arriva dopo, come facendo le corse, no? Come se arrivo prima mi dà il premio. E quindi si capisce se un popolo che prega, ma si sta rendendo conto di quello che sta dicendo o no? E molto spesso la percezione è proprio no. E qui la fede dei vecchi, amici cari, c'è vecchio e vecchio e c'è fede e fede. E io credo che i nostri vecchi e quelli meno vecchi hanno una grandissima responsabilità su quello che stiamo vivendo, sulle difficoltà che il nostro popolo cristiano sta vivendo. E da questo punto di vista qui una responsabilità molto più grande degli educatori, di chi ha educato questi nostri vecchi. La sto facendo tanto lunga, però volentieri mi lascio prendere la mano. Ho sempre pensato che la fede è un dono. Perché adesso tu hai detto credere è un atto di fede intelligente, libero, consapevole? Perché intelligente? È perché voglio capire. Certamente. La fede, avere una fede di un certo tipo o di un certo altro, una fede curiosa e vivace, che, oppure no, dipende dagli incontri, da chi tu incontri. E io continuo a ringraziare il Signore, prima di tutto di aver avuto la fortuna, ma in termini cristiani si dice grazia. Ho usato il termine fortuna perché avrei voluto usarne un altro, ma meglio fortuna. Ecco, ma grazia di avere quei due genitori che mi sono capitati per grazia, non sono andato lì, e quindi, ma poi tutti gli incontri che ho avuto, da un certo momento in poi, ma tutti, non stavo dicendo da un certo momento in poi, certo che da un certo momento in poi la cosa è diventata, cioè bacio terra e bacio quelli che ho incontrato, perché anche lì non sono andato a cercarli io. Tutto quello che io dico, anche tutto quello che vi sto dicendo, io l'ho imparato. Da chi? Da chi ho incontrato. Da alcuni, e posso dire nomi, cognomi, date. La fede è un dono? Certamente. Certamente che è un dono. Ho incontrato queste persone, ho comunicato il loro modo di essere cristiano. E sono tanto contento di aver incontrato questi per questa modalità di fede. Ma è anche vero che è anche il frutto, gli capitano le cose, ma non basta che capitino, deve anche andargli dietro, deve anche assecondarle, deve anche decidere. A un certo punto si tratta di decidere. Ma io decido di seguire. È impressionante il Vangelo di oggi. Non so chi è stato a messa, oggi ha sentito il Vangelo, guarigione di un sordomuto, e chi, gli astanti, chi assiste, i farisei e altri, e dicono, ah, tu guarisci col dito del diavolo. No? Ma dai, ma ne avete altre? Ma la questione che voglio sottolineare è questa. Non è bastato, quante volte a noi succede, ma porca miseria, avessimo Gesù sotto gli occhi, poter vedere i miracoli che faceva Lui, ma sarebbe tutto facile. No, se noi siamo finiti ad avere davanti Don Francesco, Andrea e i pirla che siamo, no, potessimo aver avuto Gesù che hanno avuto loro. E invece no, perché il Vangelo è pieno di prove che anche aver avuto Gesù sotto il naso non è bastato, non è bastato. E perché a noi automaticamente avrebbe dovuto bastare? Perché siamo più intelligenti, siamo più brali, più cosa? E quindi non basta incontrare neanche Gesù in persona perché la fede accada. C'è una iniziativa di Dio, senz'altro, che mi mette delle circostanze, degli incontri, degli avvenimenti, dei fatti. Però c'è una parte che spetta a me. E cioè quale? Quella di seguirlo. Quella di seguire questi incontri, queste circostanze, questi avvenimenti. Mi piace sempre fare un esempio. Non so se l'ho già detto, a me piace giocare. A tutto. C'era un periodo in cui giocavo molto a scacchi. A scacchi, come a dama, chi muove per primo è sempre il bianco, ok? È Dio che ha sempre i bianchi. È Dio che nella partita a scacchi o a dama muove per primo. Se però tu non muovi il tuo pezzo, se tu non fai la seconda mossa, la partita è finita, se capisse. E quindi certamente la fede è un dono, ma c'è, cioè, una iniziativa di Dio, iniziativa tua, mia, tua, nostra. E non accade, questo è interessantissimo, questa è una scoperta recente, relativamente recente che ho fatto, e questo non avviene una volta per tutte, questa è una questione di tutti i giorni. Di tutti i giorni. Non è che, ma io la fede ce l'ho da 40... ho detto di sì 40 anni fa, 50 anni fa, 70 anni fa, 80 anni fa. La partita si gioca ora. E quindi perché un atto intelligente, libero, consapevole? Perché intelligente? Perché implica tutto di me. Implica tutto di me, anche la mia voglia di capire, di approfondire, di non accontentarmi, di sapere. Ma non funziona così su tutte le cose. Perché non dovrebbe funzionare sull'atto del credere? Pensate, la cosa più bella è che... adesso mi viene in mente meno frequentemente di qualche tempo fa. Io ho avuto, tra le tante fortune, grazie, ho avuto una fortuna non di andare in seminario, ma l'opportunità, il privilegio di poter studiare per anni teologia, cioè la Sacra Scrittura, la liturgia, i padri della Chiesa. Storia, insegno storia della Chiesa e tutte le materie che ha riempito i nostri anni di teologia. Ed era un gusto, cioè quando mi facevano le lezioni studiavo e pensavo, ma se tutti i cristiani avessero questa possibilità di approfondire, di sapere, di cogliere. Certo, è anche lì una grazia avere alcuni insegnanti piuttosto che tal altri, ma avevamo no, non erano tutti bravissimi, c'erano alcuni che erano veramente fallosissimi e anche dicevano delle grandi castronerie, ma poi prendendo i libri, riprendendoli, leggendo, dicevo, ma porca miseria, che responsabilità per poter anche spezzare, rendere possibili e accessibili agli altri tutte queste, accessibili agli altri tutte queste ricchezze. 2000 anni di approfondimenti, di ragionamenti, di giganti del pensiero, della letteratura che si sono addentrati. E quindi una fede ignorante, una fede, uso una parola che suona brutta, ma dal punto di vista etimologico, una fede idiota. Idiota vuol dire che tonta. Ma è un di meno, o no? Così come uno che dice, ma dove sei nato? Non lo so. Come non lo sai? Ma come ti chiami? Non lo so. Ma tanto cosa serve sapere dove sono nato, da dove vengo, dove vado? Insomma, la vita è la vita. Insomma, saperlo non è un di più. Perché in Quaresima si dice il credo più antico, quello più breve? È vero che viene sottolineato in Avvento e in Quaresima, ci viene proposto dalla liturgia, ci viene suggerito nella recita del credo, invece di usare il credo che solitamente tutto l'arco dell'anno recitiamo, quello più lungo, cioè quello niceno-costantinopolitano, di recitare il credo apostolico, che è leggermente più breve, un po' più antico. Perché? Ma guardate, io non sono adesso andato a smanettare in giro, ma credo che sia un motivo molto semplice, senza andare a cercare chissà quali motivazioni. Perché lo impari. Perché qualche volta poter recitare anche quello, per poter apprezzare anche quel credo lì. Non ci sono altri motivi. No? Bene. Che ore abbiamo fatto? Perché 9:20. Vabbè, non ci siamo addentrati nel tema specifico di questa sera sul credo, e quindi la parte che prosegue, insomma, quello che abbiamo iniziato la volta scorsa. Mi auguro che non sia stato solo tempo o un'occasione perduta quella che ho dedicato finora. E allora, questo nostro incontro, abbiamo visto la volta scorsa, riprendendo in mano il credo, allora credo, ci siamo soffermati su io credo su questo, e credo in Dio, e poi incomincia la serie di Padre, e dedica delle parole sul Padre, poi su Gesù Cristo, e poi sullo Spirito Santo, ma dedichiamo una parola, e quindi sulla Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e sono tre persone in una sostanza divina. E quindi noi crediamo, e questa è la prima verità, il Catechismo di Pio X, non so se qualcuno di voi ha imparato il Catechismo di Pio X, alla domanda quante sono le verità fondamentali della fede? Quante sono? Due. La prima, unità e trinità di Dio, che quindi no, la prima verità fondamentale è credere nella Trinità. E la seconda, Gesù Cristo, Salvatore, che è nato, morto, risorto. Queste sono le due verità fondamentali della fede. Allora, la prima, Dio è uno e trino. Anche qui, mamma mia, ma che cosa, perché Ma sì, ma tutto fa brodo. Perché spaccarsi la testa per... Pensate un po'. Noi credo che, adesso uso un'immagine che credo che tutti voi, tutti noi, ci hanno inculcato fin dal catechismo, e cioè per dimostrare che, primo, credere nell'unità e trinità di Dio è una cosa così complicata e così assurda che spendere del tempo per cercare di capirla è tempo perso. E per confermarci sta roba qua, mi ricordo il mio parroco, e mi ricordo tutti i catechisti successivi, ci facevano sempre l'esempio. Che esempio ci facevano? Ci facevano l'esempio di Sant'Agostino. Sant'Agostino, che era lì, che ci spaccava la testa per capire, per spiegare come Dio è trino e contemporaneamente uno, e allora cammina sulla sabbia, sulla spiaggia, e incontra il bambinetto che fa la buca sulla sabbia e con che cosa? Col secchiello, col secchiello del IV secolo d.C., andava a prendere l'acqua e faceva la spola tra il mare e la buca e portava acqua. Al che Agostino chiede: cosa fai, bel bambino? Fa: sto cercando di riempire la buca e di con tutto il mare, di portare tutto il mare dentro questa buca. Ma scusa un attimo, ma questa operazione è un'operazione demenziale. Come puoi pretendere che in quella buchetta lì ci stia tutto il mare? È esattamente quello che stai cercando di far tu, far te con... di far entrare tutto il tutta la verità e la realtà della Trinità nella tua testolina. L'avete mai sentita questa qua? Allora, e invece è legittimo cercare di capire. E allora da dove partire? Dall'esperienza. L'esperienza ci viene in soccorso, la vita ci viene in soccorso più che tutti i ragionamenti. E cioè, cosa della vita? Mi ha sempre aiutato in questo, anni e anni fa, mi ricordo ero giovane, credo addirittura postulante, sì, ero postulante. Postulante sono quelli che entrano in convento per fare il primo periodo di prova, quindi avevo 19 anni. E mi ricordo che il maestro di allora ci faceva un po' di catechesi e ci fa leggere una poesia di una poetessa olandese del XX secolo, praticamente sconosciuta. Non l'avevo mai sentita prima e non l'avrei mai sentita dopo, ed era una poesia che compariva sulle primissime pagine del controverso, allora, catechismo olandese. E cosa dice sta poesia? Scorro, scorro, scorro. Ah, ecco, vedete, citando a memoria, andando a braccio, ho saltato... Prima della poesia volevo dirvi, perché la domanda, ho saltato una cosa che avrei voluto dirvi, perché la domanda è: ma chi è che, ok, se è una cosa così complicata, ma chi è che se l'è inventata? Come facciamo a sapere che Dio è tre persone? Chi è quel pazzo scatenato che si è inventato una cosa del genere? Sapete chi è quel pazzo scatenato? Ha un nome e cognome. Si chiama Gesù. Si chiama Gesù, e nel Vangelo, quando Gesù se ne esce ogni tanto, capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, se ne esce dicendo: io e il Padre siamo una cosa sola. E quando gli dicono: ma qua i discepoli di Giovanni pregano, ma tu, come dobbiamo pregare? Quando pregate dite così: Padre nostro. E tutti inorridiscono, perché lui chiama Dio papà, ma poi dice: io e papà siamo una cosa sola. La gente che lo ascoltava si strappava i capelli, oh, inorriditi. E poi, verso la fine della sua vicenda, dice: io me ne vado, ma non vi lascio da soli. Vi mando il Paraclito. Paraclito vuol dire, Paraclito è una parola greca, Paraclitos vuol dire in latino advocatus, avvocato. Mamma mia, anche là gli avvocati, no? Cioè, avvocato vuol dire uno che parla al posto di. Vi mando uno che parla al posto mio e che coincide con me e con il Padre. Vi mando lo Spirito, ma non uno spirito qualunque, santo. Santo è l'aggettivo, vuol dire divino, cioè di Dio. Io vi mando il mio Spirito, ed è lo Spirito del Padre. Quindi la Trinità, chi è quel pazzo scatenato che si è inventato che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo? Gesù. E allora, per capire questa poesia di questa Vasalis, questa qui scrive una poesia d'amore, e dice: talvolta lei parla e si immagina la persona amata e si rivolge a lei. Quando talvolta tu taci e guardi dalla finestra, la tua bellezza mi sconvolge come disperazione che placare non può conforto alcuno. La tua bellezza mi sconvolge e mi nasce dentro una disperazione che non può essere consolata. Non la consola, non la conforta, non la parola, non il bacio. Una disperazione grande, come è grande la vita mia. E antica, una disperazione antica che viene da distante, come viene da distante la vita mia. Ma perché? Qual è l'origine di questa disperazione? Che io ti debba vedere e non possa essere te. Io, separata da te, dagli stessi occhi miei, che tu segga lì, fuori di me, nato così fuori di me, fa male. Come fa male partorire. Non so se si capisce, ma nell'esperienza dell'amore, o tra un uomo e una donna, ma credo che qualcosa del genere possa accadere anche da parte di una madre nei confronti di suo figlio, dei figli, no? Cioè, ti guardo e sono separato da te. Come vorrei essere te dentro, per non dover far la fatica di dovermi immaginare cosa pensi, cosa sei, cosa desideri, ma come percepirlo dentro, dall'interno. Intuire? Allora, perché questo, cito questa cosa qui per parlare della Trinità? Perché noi, ci sono alcuni momenti, ci sono alcune situazioni dove noi potentemente percepiamo tutto il desiderio, tutto il bisogno di essere, partendo dalla persona amate, uno, ma uno non semplicemente giustapposti, vicini, fusi, ma fusi nel pensiero, fusi poter vedere le cose con gli occhi tuoi. poter pensare le cose con la testa tua, poter desiderare le cose col cuore tuo. Certo che occorre come avere una certa sensibilità, una certa educazione, perché tutto attorno a noi congiura in tal senso, contro quello. Però, ecco, da una parte il desiderio potentissimo di essere una è il desiderio della comunione, è il desiderio il bisogno dell'unità, e contemporaneamente fare l'esperienza della distanza, che tu sei tu e io sono io. Nonostante tutto, tu sei tu e io sono io. Percepire la distanza, in fondo, questa distanza è anche un po' un'estraneità. Interessantissimo. La parola estraneo deriva dal latino, dalla parola extra. E la parola extra vuol dire fuori. Tu sei fuori di me e io sono fuori di te. Allora noi intuiamo che cosa? Che bello sarebbe poter essere uno, no? Quello che io desidero, Dio è. All'inizio della creazione, le prime pagine della Bibbia, quando Dio crea l'uomo, dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E quindi ci fa con un marchio dentro, con una ferita dentro, una nostalgia dentro, una nostalgia di comunione, una nostalgia di unità. Perché? Perché ci ha fatti come Lui, che è, sono tre, ma è uno. È come il consiglio di amministrazione. Sono in tre, ma fatalità. Quando votano sono sempre all'unanimità. Quello che pensa uno è il pensiero di tutti e tre. Quello che decide uno è la decisione di tutti e tre. Quello che è il desiderio di uno è il desiderio di tutti e tre. E non c'è neanche lo spazio temporale, così che uno pensa la roba e dice: cosa dite? Cosa pensa? No, è immediato, è contemporaneo. Una bellezza, una circolazione di vita. Pensate che questa parola circolazione di vita, ci sono di parole tecniche della teologia, circumincessio in latino, pericores in greco. Bellissimo studiare queste robe qua quando mi appassionavano. Pensate un po', poter studiare, beh, insomma, lasciamo perdere, e una circolazione di vita che interna è il desiderio della Trinità, che è una famiglia, ma una famiglia suicolare. Perché noi chiamiamo famiglia, ma balbettando, perché abbiamo in testa l'immagine delle nostre famiglie, no? E quindi, poveretta la Trinità, se usiamo l'immagine della famiglia per descriverlo, ma è quello che si avvicina di più. Allora, questa circolazione di vita, che sovrabbondanza di bellezza, di amore, di creatività, da cui nascerà proprio la creazione e il desiderio di creare qualcuno che ti assomigli, che ti assomigli e che possa rendersi conto di quello che fai, che gli fai, perché possa risponderti, che possa corrisponderti. L'unità e trinità di Dio. Mamma mia. Via, salto. E accenno soltanto e poi concludiamo. Accenno. Mi cimento. Padre, io credo in Dio Padre. Abba. Gesù, quando dice il Padre, usa Abba, che in ebraico vuol dire papà. è il termine confidenziale con cui ci si rivolge al proprio genitore, adesso genitore 1, genitore 2, al proprio genitore di sesso maschile. Vabbè. Pensate un po', concepire Dio come papà. Nessuno nella storia umana, è solo Gesù con la grande confidenza, con la grande conoscenza, con il grande rapporto che ha con il Padre, che lo chiama Padre. E dunque lui, in questa relazione, è il Figlio. E il Vangelo, da questo punto di vista qui, è interessantissimo. Tutte le volte, che cos'è che sostiene Gesù in tutti i momenti? Lui si ritira il più frequentemente possibile in un luogo in disparte a pregare. Ma che cosa diceva? Ave Marie, gloria al Padre, dicevi sequeris. Cioè, che razza pregava? Cosa diceva? Diceva gloria al Padre, al Figlio. Era lui. Cioè, cosa doveva? Il contenuto e la forma della sua preghiera era il dialogo con il Padre. È un dialogo amoroso. E qui si può dire che Dio Padre è anche madre. Aveva detto Giovanni Paolo I, il mio vescovo, prima di diventare Papa. E c'è un quadro molto significativo che voi avrete senz'altro presente, di Rembrandt, del figliol prodigo che torna dal padre, e lui si inginocchia e si vede di spalle, e c'è questo padre misericordioso che lo accoglie con le due manone, che lo prende, non so se l'avete presente, forse ecco, era il caso magari che ve lo mostrassi. Comunque, se avete presente il quadro e andate a smanettare su internet da qualche parte, magari la volta prossima ve lo mostro, ecco, le due mani sono diverse del Padre misericordioso. C'è una mano un po' più tozza e c'è una mano invece più delicata, con le dita affusolate. Una è una mano maschile e l'altra una mano femminile. Il Padre misericordioso è padre ed è anche madre. E cioè, da una parte, il Padre, e qui, amici carissimi, che ne dicano tutti gli psicologi, di cui ho un grande rispetto, che, no, mi avventuravo in un terreno minato. Allora, mi fermo qui, ma di padre e madre, e quindi c'è un ruolo, le due figure, i due compiti, le due realtà non sono così facilmente intercambiabili, perché, che se ne dica di questi tempi, c'è qualcosa che è proprio della realtà maschile e c'è qualcosa che è proprio della realtà femminile e che è proprio della realtà paterna e che è proprio della realtà materna, con tutte le dovute eccezioni e col fatto che siamo tutti un po' maschili, un po' femminili e viceversa, ma insomma nella vita ci si accorge, vi accorgete che abbiamo delle sensibilità diverse, no? E questa è una ricchezza, e sarebbe stolto dire che uno è di più e l'altro è di meno, no? Così come si è verificato tante volte nella storia, ma è una complementarietà, e quindi occorre anche qui le pari opportunità, senz'altro, ma siamo diversi. Allora, la paternità, che cosa è proprio della paternità e che cosa è proprio della maternità? Che il padre ha anche un ruolo veritativo, cioè è uno che che nell'educazione ha un ruolo nel poter dire anche dei no. È il ruolo del padre quello di dire no. E c'è il proprio di un ruolo della madre che, come in genere, no, ma credo che c'entri anche con la realtà, il fatto che la madre è come più, ha come ruolo più affettivo, è come il mondo più del sentimento, e quindi è più facile che la madre, no, perdoni, riaccolga. Però uno deve imparare anche dall'altra parte che la realtà ha una sua consistenza. Quindi che non è tutto uguale, che il vero e il falso non sono la stessa cosa, che il bene e il male non sono la stessa cosa, che quello che fa bene alla vita e quello che fa male alla vita, c'è una distinzione. E dall'altra parte abbiamo anche bisogno di qualcuno che comunque ci riaccolga sempre. Il padre è contemporaneamente. Io credo in Dio Padre, che è giudice, ma è un padre ed è misericordioso. E vi concludo dandovi una definizione fantastica di misericordia, che la misericordia è un giudizio, perché non si mistifica il bene col male, o non si mistifica il male. La misericordia non è un colpo di spugna che cancella tutto e che rende tutto omologato, ma la misericordia è un giudizio che ricrea. Noi solitamente intendiamo i giudizi come un giudizio che uccide. E invece dire come stanno le cose ricrea e ci fa ripartire. È un abbraccio. Ci fermiamo qui. Immagino che non ci siano domande. Mi arriveranno i bigliettini per la volta prossima, e quindi concludiamo con gloria al Padre. Visto che abbiamo parlato della Trinità, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buonanotte.